Fisher Festival. Questa mattina abbiamo un altro dialogo, che è un po' questa formula che abbiamo utilizzato quest'anno, di chiacchiera tra gli ospiti invitati, ma anche con il pubblico. Quindi insomma ci sarà una chiacchiera iniziale tra loro, ma anche una chiacchiera con le persone che invitiamo a intervenire. Ci sarà anche una performance alla sera, alla fine, giusto Luigi? Se
sì, leggerò, ma sì, ma no, chiamarla performance mi sembra esagerato.
Ok, comunque una lettura dal vivo. Adesso vi presento gli ospiti: Fulvio Gianari, avvocato penalista, collezionista, presidente della Fondazione per l'Arte della Cassa di Risparmio di Torino. Gianluigi Recuperati,
con la I.
Sì. Ok, Gianluigi Recuperati, scrittore, curatore, giornalista. Tu hai un sacco di... sei eclettico.
È tutto un errore.
È tutto un errore, bene. Parlateci allora di questi errori, grazie.
Comincio.
Ma io direi, per introdurre così, per fare questa conversazione che poi si snoderà in vera e propria conversazione, comincerei a fare una riflessione che vorrebbe un po' capovolgere il tema di questa rassegna, nel senso che Simona, tu avevi scritto, citando Amiel, me lo sono scritto, che i nostri errori ci sono più cari delle verità degli altri, e grazie a questa affezione all'errore si valuta quella che è la, si pensa di poter apprezzare quella che è la capacità liberatoria, innovativa, insomma, dell'errore, che diventa poi intelligente, diventa smart, come nel titolo di questa, e dunque un ingrediente importante per la creatività, grazie alla sua capacità di produrre imprevisto e grazie alla capacità dell'imprevisto di provocare anche gradevolezze. L'esempio è quella glitch, come si dice, glitch arto, comunque questi effetti che nascono dal... Io però vorrei capovolgere, visto che provare a capovolgere l'approccio, non perché non sia un approccio quello di questa rassegna importante, ma vorrei allargare un attimo il discorso e capovolgerlo, nel senso che l'errore degli altri turba, il nostro no, ci turba molto meno, come abbiamo detto. L'errore degli altri turba, e se è un errore che minaccia l'incolumità, terrorizza. Allora vorrei fare una breve riflessione sul fatto che, per la verità, grazie a questo errore, grazie all'evoluzione, siamo entrati in una società che i sociologi chiamano società del rischio, e di qui quelle che possono essere le conseguenze dal punto di vista della, se vogliamo, anche della creatività o comunque della... Allora, per essere semplici, noi siamo reduci da paure classiche, tradizionali e ancestrali, che sono quelle di base. La nostra preoccupazione più importante, la vera e unica preoccupazione, è la sicurezza. Nei confronti delle paure ancestrali, che sono la salute e la natura, i due grandi nemici, la malattia e la natura ostile. Queste sono, per cui nell'individuale ci si preoccupava e ci si preoccupa dell'aggressione della malattia, e in una dimensione un pochino più collettiva di quello che è l'offensiva della natura ostile, che poi può scaricarsi su un villaggio, su un piccolo villaggio, oppure in dimensioni tutte diverse, ma comunque la natura ostile. A fianco di questo, che perdura, si è aggiunto, come dire, si sono aggiunti i rischi nuovi, i rischi attuali, che nascono dal manufatto, dall'impianto, dal prodotto, da quello che l'uomo fa. Dunque non più i rischi naturali che nascono dalla natura, malattia, disastro naturale, ma le cose che noi facciamo, le macchine, i processi, con tutte le affinazioni, con tutto l'affinamento tecnologico che è nato nel tempo e che progredisce e che migliora. Questo provoca una diffusione nasce una percezione di rischio e una paura dell'errore a fianco di quelli, dicevo, tradizionali, che va a fissarsi su quello che è il funzionamento delle nuove tecnologie. Il guasto, l'errore umano inserito in un processo lunghissimo che può fissarsi nel momento progettuale, può fissarsi nel momento del controllo, può fissarsi nel momento dell'esecuzione, può essere un fattore umano, un errore umano indipendente, legato in ogni caso delle possibilità di errore che vanno a dislocarsi in tutti i possibili processi. Questo vuol dire che noi diffondiamo, si è diffusa una possibilità di errore oltre al naturale, per cui, come forse dicevi tu, sì, si è in qualche modo diffuso, cioè, a fianco della diffusione della ricchezza si è diffuso il rischio, nel senso che poi, per la verità, ci sarebbe da dire questo, che mentre la ricchezza pare tendere a distribuirsi in modo, a forbice o comunque con scale, questo tipo di rischi e questo tipo di aggressioni alla nostra sicurezza sono molto più democratiche, nel senso che aggrediscono o sono fonte di rischio per chiunque. A fianco, adesso io non... dei sociologi si sono occupati della traduzione e dell'esemplificazione di questi rischi nei processi complessi, nel senso che voi immaginate, possiamo fare delle esemplificazioni che però sono moltiplicabili all'infinito. Il trasporto di materiali è un problema sempre affinato, sempre nuovo. È chiaro che man mano che si aggiungono variabili complesse, per cui il trasporto di materiali su un treno combinato con la velocità, combinato con la tipologia del materiale trasportato, combinato con il momento nel quale il trasporto viene si va a collocare dentro una galleria, combinazione di fattori di rischio, caso, rottura, guasto di un centro autonomo nel processo, errore umano o d'altro, combinazione di eventi, disastro. Poi noi abbiamo tutte nella mente, pensando alla cronaca, no? Tutte le possibili, voi pensate, adesso in questo caso può essere Viareggio, ma poi quando si parla di medicina, abbiamo il prodotto farmaceutico, abbiamo la progettazione, la finalizzazione a quella certa funzione, poi abbiamo la variabile imprevedibile e abbiamo il talidomide, perché evidentemente non c'è stata una valutazione di tutte le interazioni possibili del prodotto in relazione alla progettazione che era stata fatta. Di fronte a tutto ciò accade un po'... direi che si può dire questo, che siamo di fronte a un grande paradosso, nel senso che anche se la tecnologia in generale, i processi dell'evoluzione tecnologica hanno sicuramente comportato un aumento della sicurezza, ritornando a quella che è la nostra preoccupazione ancestrale, la verità è che all'aumento di sicurezza obiettivo, perché la prevenzione, i controlli, i sistemi di sicurezza veri e propri, ma anche in relazione alla protezione dai rischi da natura, da malattia, sono sicuramente aumentati. Ciò nonostante, forse è aumentato il rischio percepito, paradossalmente. Nel senso, lo dico per slogan, ma per spiegarci, al progresso della medicina, in dubbio, si è andato accompagnando la pretesa di immortalità. Non abbiamo mai assistito ad una pretesa di salute così come si realizza nei confronti dell'ospedale, del medico. Perché veniamo curati molto meglio, ma contemporaneamente pretendiamo di essere curati ancora meglio. E dunque, a quella che è una sicurezza crescente, si accompagna un rischio percepito crescente. Perché? Perché l'obiettivo è diventato rischio zero, che evidentemente è un obiettivo che nella tradizione non era presente. Il rapporto con la morte, con la malattia ancestrale, non era quello che abbiamo, non è il rapporto che abbiamo adesso. Se questo vado in fretta, ma sono riflessioni così, se tutto questo è vero, e cioè se è vero che, ma voi pensate, io dicevo il rischio, la pretesa di mortalità nei confronti della salute, ma pensate a quella che è la pretesa di sicurezza nei confronti dei disastri naturali, nel senso che una volta il disastro naturale era subito e poi subito. Adesso si pretende che venga non evitato, ma che vengano evitate le conseguenze del disastro naturale. Per cui, adesso al di là delle cause per cui può avvenire un'alluvione o perché ci può essere un fiume che esce dagli argini, magari adesso parte il fatto che si dà la colpa agli argini, ma non è, il problema non è quello, è che adesso io pretendo che il sindaco del comune di 5 paesi più avanti, più a monte, tempestivamente dia l'avviso agli abitanti dei 5 paesi a valle del pericolo di esondazione. Ma non lo dico per dire, lo dico che si fanno i processi a chi non era presente alle 7-8 del mattino in una certa nucleo di, non tanto per dare l'avviso alla propria comunità, ma per, prevedendo la evoluzione del fenomeno, dare le doverose informazioni per evitare che il rischio vada a ricadere, essendo un'esondazione che prosegue nel suo passaggio, vada a ricadere su un'altra comunità. È la pretesa positivistica del fatto che la scienza da un lato e la diligenza dell'uomo, la capacità dell'uomo riescono a evitare qualsiasi rischio e a risolvere tutti i problemi. Questa è la grande pretesa positivista. Così come questa pretesa si traduce anche nei confronti dell'errore umano in pretesa di annullamento dell'errore umano. Tanto è vero che quando un qualche cosa accade, la pretesa collettiva nostra è della individuazione del colpevole. Se voi osservate quello che è un disastro, che sia un disastro in una fabbrica o un disastro naturale che ha interferito, bisogna trovare il colpevole. C'è qualcuno, ci deve essere qualcuno, che non ha avvertito in tempo in relazione allo tsunami. Perché abbiamo necessità di trovare un capro espiatorio, perché la non accettazione del rischio, la non accettazione del disastro, la non accettazione della sventura fa sì che ormai vada consolidandosi quella che è un'equazione indiscutibile: disgrazia uguale ingiustizia. E dunque non più una sopportazione passiva della disgrazia, ma una pretesa di addebitare la fonte della disgrazia a qualcuno. Se tutto e questo è vero, poi andrebbe sminuzzato il discorso in tutti quelli che sono poi i risvolti anche psicologici individuali in quali si vive questo fenomeno, nasce quella che dopo la società, quella che i sociologi chiamano la società del rischio, quella che Sokoski chiama la società dell'apprensione, nel senso la paura, la società della paura, che si diffonde e che, come dire, dà un'impronta al, poi al vissuto di ciascuno di noi. L'ultima riflessione sulla società dell'apprensione potrebbe essere questa: ma quali sono le conseguenze, se è vero che c'è che si percepisce una società in termini di rischio, se è vero che questo si traduce in una società percepita come società dell'apprensione, nel senso che la preoccupazione ci accompagna, come si traduce questo nel momento creativo, cioè in quella che è la... Si potrebbe dire, forse, qui non parlo di share perché qui non si percepisce, perché questa è un'isola, e forse la società dell'apprensione ha delle conseguenze. La società dell'apprensione vuol dire che io sono disponibile a subire delle limitazioni, che sono limitazioni di movimento, limitazioni di comportamento, limitazioni di riservatezza, per cui movimento, privacy, eccetera. Dunque una sorta di rattrappimento. Leggevo vicino al tuo pezzo sul domenicale di domenica, c'era una recensione di Parks su un libro di Roth,
sì,
dove c'era una frase, aspetta che l'ho scritta, che mi ha molto colpito per definire questa: la stiamo vivendo in una società larvale, e cioè questo modo così spaventato e protetto nel quale ci si rincantuccia. Dunque il passato diventa rifugio, diventa protezione. Il classicismo rimonta rispetto all'innovazione, perché, e adesso non vorrei fare dei salti eccessivi, però se andiamo a fare una piccola gita nelle arti visive, non so se avete notato questo modo, questa indulgenza nei confronti della memoria, questo ricorso al citazionismo, al postmoderno come sovrapposizione di passati, a questa mettere le mani negli archivi in modo consolatorio, negli archivi delle famiglie, negli archivi del nonno, negli archivi del... E dunque sembra quasi che ci sia questa traduzione anche nel lavoro creativo dei giovani, qualche volta percepisci quasi una distanza, insomma, da quello che è la voglia di scoperta e un acquattarsi, un acquattamento nei confronti di quello che è il rassicurante domestico o passato, ecco. Questo era l'approccio capovolto che volevo proporvi, ecco. Grazie.
Beh, diciamo che, a parte il fatto che io mi sono appuntato una serie di domande che sarebbero state anche interessanti da rivolgere a Fulvio nella sua qualità di anche, diciamo, professionale originale, cioè di avvocato penalista, perché evidentemente, che però sono delle domande probabilmente meno teoretiche di quello che sarebbe utile a questo contesto, è più legata a una specie di curiosità, nel senso che in effetti gli avvocati penalisti incarnano l'idea, la pratica del rapporto costante con il rischio, il principale rischio, che però questa era una domanda che, visto che bisogna dialogare, ed è giusto in effetti dialogare, mi viene da porre, è che il rischio di se credere o non credere a ciò che ti dice il tuo cliente, però questo mi rendo conto che è una cosa che ho sempre pensato guardando i grandi avvocati penalisti e i grandi processi, che in realtà non è che abbia seguito molto, ma insomma leggendo, ogni volta che mi si è presentato dinanzi questo spettacolo, che in effetti è diventato uno spettacolo e ha degli elementi retorici, insomma, che sono fin troppo evidenti, mi sono sempre chiesto se un po' come il Papa disegnato da Andrea Pazienza, c'è questa bellissima vignetta di Andrea Pazienza in cui c'è il Papa Wojtyla sul balcone che guarda verso il cielo e dice, vabbè, ma, cioè, come dire, diciamoci la verità, una cosa del tipo non esisti, però insomma sei simpatico, una cosa di questo tipo. E ogni tanto mi chiedo se l'avvocato, questa è una cosa che a me interessa moltissimo, perché in effetti probabilmente non so se questo comporti un rischio oppure no, però è una forma di rischio a cui ho pensato. Naturalmente non voglio abbassare il livello delle considerazioni, per cui proverò a mia volta a lanciare qualche suggestione un po' caotica, devo dire. La prima considerazione che vorrei fare riguarda le isole, visto che tra l'altro proprio adesso ho citato Cher come un'isola. Io sto scrivendo una cosa su un libro molto bello che si chiama L'Atlante delle isole remote, di una certa Judith Schalansky, che è una tedesca di 30 anni, una tedesca dell'est, che è nata ovviamente in una famiglia dell'est in cui non ci si poteva muovere, era vietato uscire dal paese, o comunque era molto difficile uscire dal paese. Naturalmente ha vissuto gli ultimi anni di quell'esperienza drammatica, però nella sua infanzia lei ha sviluppato un amore per gli Atlanti ossessivo, proprio perché la sua famiglia non poteva muoversi e soprattutto appunto i genitori, era una cosa che respirava nell'aria, e questa ossessione per gli Atlanti è diventata un'ossessione per le isole, anche perché in effetti poi la Germania Est da un certo punto di vista era Berlino era una specie di isola da un certo punto di vista, insomma comunque le ripercussioni potevano essere tante. Fatto sta che lei a un certo punto a 30 anni ha fatto questo libro che ha scritto, impaginato e disegnato interamente da sola e che ha vinto il premio come libro più bello uscito in Germania quest'anno, in cui ha catalogato le 50 isole più remote del pianeta e dice 50 isole che non ho mai visitato e che non vorrò mai visitare. E racconta delle storie, i disegni sono meravigliosi e ha un bellissimo senso estetico, ed è un esempio di questi libri in cui narrazione visuale, narrazione verbale, ieri ad Artissima ne presentavo un altro, io sono un grande, cerco di sponsorizzare molto questo tipo di interazione, anche perché credo che questa cosa salverà l'editoria di carta. Credo che gli scrittori dovrebbero più essere interessati a prendersi il rischio e fare anche degli errori, ma diventare più interessati alla cultura visiva e lavorare di più con chi pratica la cultura visiva. Questo libro è molto bello perché racconta delle cose che sono veramente inquietanti su queste 50 isole, che sono isole del Pacifico, isole dell'Artico, dell'Antartico, eccetera. Tanto che mi ha fatto venire in mente che sono storie veramente tremende e terribili, che capovolgono l'idea dell'isola come paradiso e la fanno diventare l'isola come inferno, l'isola come errore, appunto. Quindi io ho catalogato una serie di cose che mi sembrano degli errori, per arrivare poi allo spam, che trattandosi qua di un contesto digitale, l'errore uno dei tipi di errori più brutali e più pervasivi, ma anche a loro modo poetici, diciamo, di cui facciamo esperienza ogni giorno, anche inoffensivo insieme molto offensivo, non so come dire. Comunque una cosa molto bella di questo libro è che c'è talmente alto l'odio per queste isole che a un certo punto lei ha raccontato tutto ciò che veramente fa pensare che vivere in un'isola sia l'equivalente dell'inferno in terra. Io quest'estate sono stato in alcune isole del Pacifico e in effetti ho capito per la prima volta, trovandomi circondato da questa enorme massa d'acqua, che le isole sono una specie di errore geologico, come peraltro, io adesso non vorrei improvvisarmi, diciamo, geologo, però hanno qualcosa e specialmente in una società, in una terra che sta diventando sempre più problematica per via degli tsunami, eccetera, diventano veramente una specie di laboratorio del rischio applicato. Tant'è vero che alle Hawaii, per esempio, abbiamo parlato con queste persone che si occupano della prevenzione dello tsunami. E qua arriva un altro tipo di rischio, che è il rischio finanziario. Ora, voi sapete che le Hawaii stanno diventando il centro nevralgico della finanza del Pacifico, Honolulu in particolare. Infatti ha assunto ormai la forma, è una grande città americana, non grandissima, sono 700-800 mila abitanti, ma comunque piena di banche, Honolulu, piena di banche, assicurazioni, banche private, tutto ciò che fa funzionare questo enorme macchina del rischio e della sicurezza, cioè della dialettica tra rischio e sicurezza che è la finanza, che è la grande macchina finanziaria mondiale. Perché le Hawaii sono diventate il centro finanziario del Pacifico? Perché sono in territorio americano formalmente, ma sono molto vicine a un fuso orario legato alle prime borse che aprono nel giorno, cioè quella di Tokyo. E ovviamente sono anche un centro di rapporti commerciali in un mondo che si sta spostando sempre più verso est. Voi adesso iniziate a notare che alle Hawaii iniziano ad andare sempre più turisti, cinesi un po' meno, perché comunque c'è più difficoltà a muoversi in alcuni casi, ma comunque cinesi, coreani, ovviamente giapponesi, e sta diventando un paese che geologicamente, geograficamente assomiglia, è veramente parte della Polinesia, però è stato, diciamo, politicamente annesso agli Stati Uniti, ed è un luogo in cui la paura dello tsunami non è soltanto un problema di sicurezza dei cittadini, un dramma, eccetera, ma è anche una cosa che metterebbe veramente in ginocchio questo sistema così importante per l'economia degli Stati Uniti e quindi per l'economia del mondo, che è il continuo ruminare della macchina finanziaria, che è un ruminare che non si ferma mai, come dice il film, cioè che non dorme mai. E a questo proposito mi attacco dall'isola, dall'isola come errore, dallo tsunami, da questa paura continua a questo libro che voglio fare, che si chiama Confessioni di un manager di hedge fund anonimo. È un libro intervista straordinario che è uscito su una rivista molto bella che si chiama N+1, che racconta la crisi finanziaria del 2007, che in quanto crisi finanziaria vera e propria è stata una specie di un vero tsunami paragonabile, e lo racconta dal punto di vista del cattivo, diciamo, tra virgolette, cioè di coloro che avevano un po' in mano e che hanno un po' volontariamente, un po' involontariamente, probabilmente, e quello per esempio è un tipo di errore che è molto affascinante indagare, perché ci si chiede come sia possibile che sistemi di così elevata complessità finiscano per in qualche modo collassare su se stessi. Mi fa venire in mente questo, il terzo appoggio che io volevo dare a questa breve excursus, cioè dalla finanza appunto a questi sistemi complessi, il rischio e l'errore è anche, per esempio, legato al mondo dell'assicurazione. Voi sapete che tutto ciò che è legato alla finanza è legato in realtà alle speculazioni assicurative. Le assicurazioni sono l'incarnazione della protezione contro ogni forma di rischio o di, diciamo, sorpresa, più che rischio, una sorpresa negativa. Quindi è un modo di, anche per esempio, una cosa che io vi consiglio e che è molto interessante da fare è andare a parlare con coloro che fanno calcoli sulle assicurazioni, sull'incidenza di incidenti, non so come, sulla probabilità di incidenti, e che quindi danno un valore economico. Tutto ciò che, questo è un altro mondo in cui la percezione del rischio è interessante. E anche l'analisi del rischio è interessante, dell'errore è interessante. Naturalmente per una persona che scrive, e che scrive da un punto di vista di un umanista o di uno scrittore, di un romanziere, eccetera, gli errori sono di due tipi fondamentalmente. Non sono tanto errori in tutti i sensi che ho detto finora, ma sono fondamentalmente gli errori esistenziali e gli errori percettivi. Vi faccio due esempi. Ci sono degli errori esistenziali, mi sembra che non ci sia bisogno di fare esempi perché tutti noi ne commettiamo continuamente, per cui gli errori percettivi sono molto affascinanti, perché per esempio se voi guardate le storie che racconta Oliver Sacks, per esempio, nei suoi libri, sono piene di piccole deviazioni, piccole difficoltà di percezione che però si trasformano in vere e proprie fonti. E qua mi collego appunto all'idea di creatività che veniva citata prima, cioè il fatto che un errore, un daltonismo in qualche modo, una difficoltà di percezione, l'impossibilità per esempio di ascoltare la musica che c'è in alcuni soggetti di cui racconta Oliver Sacks, si trasforma in un'opportunità, in una specie di universo alternato. L'ultima cosa che poi appunto però lascerei dopo, io ho raccolto nel corso degli anni alcuni degli spam più interessanti, e lo spam è veramente la forma di errore che a me sembra più contemporanea, più interessante da un certo punto di vista, e penso che questi spam siano... Adesso c'è stata questa notizia molto interessante che riguarda il fatto che a fronte di nuove relazioni commerciali tra lo Stato della California e la Russia, Medvedev ha promesso a Schwarzenegger di dare la caccia e di reprimere un pochino questi grandi magnati dello spam, cioè questi, in particolare uno, che sono i responsabili della enorme, come dire, non so se, dell'enorme, di questa enorme montagna di informazioni tutte piene di errori, tra l'altro, perché tra l'altro sono tutte scritte in un broken English, in un inglese scorretto, che è veramente una specie di trionfo dell'errore in tutti i sensi possibili. Però in questo trionfo dell'errore io devo dire che ogni tanto trovo delle formulazioni poetiche involontarie, diciamo, o forse no. E quello che ho pensato è che sarebbe molto bello se veramente chi fa questi spam fossero dei poeti, come un po' i poeti che racconta Roberto Bolaño nei suoi... Cioè che dentro questi luoghi dove si generano queste... Perché alcune sono talmente strane, bizzarre, affascinanti nella loro formulazione grammaticale, sintattica, che viene da pensare che ci sia dietro qualcuno che veramente conosce, esperisce il senso del linguaggio e anche sa quale seduzione prova chi scrive e chi ama la lettura, chi ama leggere, chi ama entrare dentro il meccanismo delle parole per l'errore. Una cosa molto tipica, per esempio, della fascinazione per l'errore legata alle parole è il fatto che persone che non sono di una lingua, diciamo che non sono anglofone per nascita, di lingua madre inglese o americana, percepiscono in modo leggermente sbagliato le parole delle canzoni e passano anni, questo prima di internet soprattutto, diciamo noi che abbiamo, diciamo dai 32, noi siamo, se io sono stato 33 anni, sono l'ultima generazione che ha vissuto sia il boom di internet che anche il momento della totale analogia, cioè del predigitale. E quindi, però io già ascoltavo musica e ascoltavo le canzoni di David Bowie, mi sono reso conto che dopo un po' mi ero fatto delle... cercavo di imparare l'inglese e facevo un'enorme quantità di errori nell'interpretare queste canzoni, ma non nell'interpretarle come atto ermeneutico, cioè, ma proprio nel capire che cosa stava dicendo. Però questi errori talvolta sono veramente affascinanti. Ve ne dico uno che è molto significativo, perché è veramente un bellissimo verso che potrebbe essere interpretato in due modi diversi ed è bello in entrambi i modi. C'è una canzone di Wilco che si chiama, di un disco che si chiama Yankee Foxtrot Hotel, che inizia in una selva di rumori con un verso che dice "This is not a joke, so please stop smiling". Ma io ho sempre pensato, perché c'è una specie di modo di cantare che a sua volta è un errore, perché la verbalizzazione del linguaggio in qualche modo forza di... le corde vocali in realtà fanno degli errori, il timbro crea degli errori nella trasparente resa del linguaggio, anche se crea degli errori che sono espressivi, quindi che dicono qualcosa. Allora io avevo capito che era "This is not a joke, so please start smiling", che era molto più interessante, cioè questo non è una barzelletta, non è uno scherzo, quindi inizia a ridere, inizia a sorridere. Io ho pensato, mi ero convinto che questo fosse la rivelazione chiara, che questo, il cantante fosse un grande poeta. Così avevo scritto un articolo su Didi Repubblica, a cui collaboravo, dicendo che non mi sembrava il più bravo poeta, citando proprio questa cosa qua, ma l'avevo citata sbagliata perché non l'avevo controllata. Naturalmente questo mi ha insegnato poi a controllare, anche se devo dire che il livello di disattenzione per le parole scritte, per ciò che esce sui giornali, è tale e tanto che in realtà nessuno me l'aveva fatto notare. Però... magari qualcuno me l'avrebbe fatto notare se ci fosse stato un contatto. Per esempio adesso negli articoli che pubblico sul Domenicale metto sempre la mail e ricevo ogni tanto delle... Però adesso ho imparato a fare quello che in America chiamano fact-checking, quindi a controllare quasi tutto quello che esce e piuttosto disturbare questi redattori del Sole 24 Ore a degli orari in cui chiudono il giornale. Ancora questa cosa della carta, per cui il giornale deve essere chiuso entro le 10, esiste... E secondo me esisterà. Ecco, questo per esempio potrebbe rivelarsi il più grande errore percettivo cognitivo e anche mediatico della nostra epoca, cioè questa cosa per cui sparirà completamente l'informazione cartacea. Io comincio, più mi addentro in questa cosa qua, più mi rendo conto che è molto difficile che questo accada in modo totale, ma non solo per i libri, ma anche per i giornali. Penso che ci sarà una riduzione, ma insomma questo potrebbe per esempio rivelarsi uno di quei grandi errori, perché noi naturalmente il terzo tipo di errore di cui non ho detto, ho detto errori esistenziali, che sono quelli di cui si occupano i romanzieri, errori percettivi di cui si occupa chi, anche gli scienziati, ma anche chi vuole raccontare come si percepisce il mondo anche attraverso delle fratture della corretta percezione. E poi c'è l'errore ideologico, che è l'errore di cui per esempio noi siamo, cioè la storia del XX secolo è in qualche modo tutta basata su una serie di errori.
Quello di Hitler che era piccolo, basso e quelli che avevi cazzato.
Beh, diciamo che quello, anche l'errore, sì, beh, quello, diciamo che le grandi... E le ideologie dominanti, diciamo, del XX secolo, in modo o nell'applicazione pratica o nelle fondamenti teorici, tutte hanno, e persino in qualche modo, diciamo, il super capitalismo iperfinanziario che ha dominato negli ultimi 20 anni, che appunto, poi io non voglio addentrarmi troppo su questo, perché da una parte non sono un esperto quanto vorrei essere, anche se voglio scrivere un libro sui queste persone che lavorano nelle banche d'affari tipo 12-13 ore al giorno, che io vedo come dei soldati di trincea, anche se guadagnano molto di più dei soldati di trincea, però è un argomento su cui già mi è capitato di litigare in pubblico con persone anche che stimo come Luciano Gallino, perché io ho una visione molto poco ideologica di questa cosa. Cioè, per me, quando si parla della finanza, si dice che si devono mettere dei tetti ai guadagni dei manager delle società finanziarie, degli hedge fund, eccetera. Io dico sempre che a quel punto tanto vale chiudere la borsa, perché quello lì è un meccanismo fatto soltanto per far soldi. Cioè, se tu togli quella spinta, che è una spinta energetica, che poi procura anche, fa anche fare degli errori, evidentemente, secondo me non, poi che vada regolato un altro conto, ma comunque non voglio affrontare questo tema. Però per me è molto importante, diciamo, mettere insieme tutte queste cose e tracciare una parabola dell'errore nelle diverse manifestazioni che si possono... Per me oggi uno degli errori ideologici più che si stanno diffondendo, che poi spesso sono dovuti a pigrizia. In realtà l'errore spesso succede per una forma di non ossessività, nel senso che chi è che non fa errori? Chi controlla ossessivamente? Poi magari fa lo stesso errore anche se controlla ossessivamente, però il vero checker ossessivo, cioè la persona che controlla, poi ricontrolla, poi dice no, ma ricontrolliamo ancora, dice no, basta, ma facciamo ancora un controllo, è più difficile che sbagli. Io credo che noi dovremmo formare la società, anche nel mondo umanistico, che è di solito quello che produce più errori, lo dico con grande, perché non c'è rigore, c'è molto meno rigore che nelle scienze, ed è una delle cose che gli umanisti devono imparare anche per sopravvivere, perché questo sarà il secolo della biologia, sarà il secolo della tecnologia, è già adesso così, per cui... E imparare a tenere sotto controllo questa la paura di verificare anche i propri errori. Ecco, questo è un po' sono alcune considerazioni varie, ma ce ne sono poi anche tante altre. Non voglio, come dire.
No, però questa idea dell'isola è, a parte il libro, che in effetti è bellissimo. No, volevo catturare questo discorso dell'isola per dire, facendo il seguito alla sequenza rischio-apprensione, che forse è una banalità, ecco, ma in effetti in una società della paura l'isola come inferno vuol dire isolamento, nel senso che forse l'unico vero antidoto è banalmente la piazza, cioè è banalmente l'immersione nella comunità, perché se in una dimensione di paura o di apprensione si pratica l'isolamento è un antidoto temporaneo, è un narcotico passeggero che non riesce poi a battere la paura, è forse solo il cortile, insomma, che riesce ad aiutarci. Ecco.
Assolutamente, credo che se... Come dire, non voglio dire la franchezza, ma la, noi viviamo in questi ultimi anni un po', specialmente in Italia, e nelle, e questa è una cosa specificamente italiana, con un po' narcotizzati rispetto all'idea del, del conflitto verbale, anche se in realtà, per esempio, anche se in realtà viviamo continuamente sotto, diciamo, abbiamo continuamente sotto gli occhi litigi, ma litigi che si vedono appunto nei programmi, cioè il litigio tra Sgarbi ed Agostino, famoso degli anni 90, che è stato ripetuto su Blob migliaia di volte, in cui gli dà uno schiaffo, oppure tutti i litigi che si vedono in televisione non sono conflitti e forme di dialettica che permettono di, di sconfiggere questa idea della paura e che crea poi degli errori. Perché pensiamoci bene, anche le cose di cronaca nera terribili che come dire, vediamo, cioè che in certe stagioni dell'anno, in certi periodi, sembrano molto più pullulano, sembrano pullulare oggi, appunto ce n'è stato una, ce ne sono continuamente, e che hanno a che fare per esempio col mestiere, poi vabbè c'è sempre che si dice l'avvocato penalista si occupa solo di omicidi, però insomma comunque, ecco, quelli cosa sono se non errori della convivenza civile? Cioè che cos'è l'omicidio per gelosia, tutti i tipi di omicidi che finiscono sulla cronaca nera, che cosa sono se non delle storture di meccanismi di relazionali, ecco. Questo è, io poi devo dire la verità che non so se amerei vivere in una società completamente anestetizzata ai rischi. Ci sono degli ottimi paesini, come adesso, questo è un altro esempio un po' retorico, se vogliamo, comunque ci sono degli ottimi paesini in Svizzera dove c'è un bassissimo livello di, ecco, io, questo è un tema molto interessante. In realtà noi credo che l'essere umano abbia bisogno della possibilità di sbagliare, quindi quest'idea del che è rare umano, diciamo, e che abbia bisogno anche, io credo che sia umano anche perseverare, anziché che non sia diabolico, penso che sia umano perseverare. Il problema è quando questi errori chiaramente impediscono la vita, cioè tranciano la vita civile. Per cui, per esempio, a me è capitato recentemente di pensare ossessivamente a questo tema di quelli che fanno i controlli negli aeroporti, non i controlli per i passeggeri, ma coloro che lavorano nelle torri di controllo degli aeroporti. Allora c'è qualcuno che si chiede a che tipo, con quali criteri, cioè c'è qualcuno sicuramente, però con quali criteri vengono assunte le persone che lavorano nelle torri di controllo? Se io, che per esempio sono, scrivo, eccetera, quando ho un momento di difficoltà esistenziale, sono molto più portato a farlo, a far sì che questo si rifletta nel mio lavoro. E se il momento di difficoltà esistenziale si riflette nel lavoro di chi deve far sì, in un contesto aereo, di traffico aereo molto complesso, che due aerei non... Oppure se questo qua il giorno prima suo figlio di 5 anni è stato diagnosticato un cancro e pensa che o sia morto, per esempio, dico la cosa più innominabile, più terribile che possa capitare a un essere umano, così innominabile che c'è un errore del linguaggio, anzi un vuoto del linguaggio. Voi sapete che c'è una parola per la vedovanza, vedo appunto quando uno perde la moglie o il marito, c'è una parola per l'orfanaggio, diciamo, che è l'orfano, ma non c'è una parola per chi perde il figlio. Questo non è neanche un errore, io credo che questo sia un cosciente vuoto, un tabù evidente, perché in effetti è la cosa più terribile che possa succedere. Allora, se al controllore gli succede questa cosa, lui perde, dice, ma perché io devo garantire, perché tutte le persone che sono su questo aereo e vanno in vacanza felici con la famiglia, perché anche loro perché non deve succedere, perché non deve andare tutto a, come dicevano, vabbè, insomma, perché non deve andare tutto in malora? Allora, ovviamente questo viene controbilanciato dal fatto che ci sono molte persone che controllano la stessa cosa, quindi questo è evidentemente, però il rischio che tutte queste persone contemporaneamente, visto che viviamo in un contesto di ipersensibilità anche, abbiano qualche piccolo momento, è abbastanza curioso ed è una cosa cui io penso spesso. Naturalmente non credo che sia necessario appunto aumentare il livello di ansietà di chi... però sono cose a cui viene da pensare, pensando all'enorme complessità, cioè il problema vero è quando ci sono così tante variabili che è impossibile non prevedere qualche forma di errore, eccetera. Il mondo della finanza, appunto, da questo punto di vista, ad esempio, veramente questo è un libro molto molto affascinante, perché fa capire tanti piccoli errori uno dopo l'altro cosa hanno portato nel giro di, e soprattutto poi in alcuni casi sono errori fatti in modo incosciente e in altri invece sono errori molto ben premeditati, nel senso che semplicemente ci sono persone che hanno deciso che valeva la pena di prendere tutto quello che si poteva finché si poteva e lasciare che, e non fregarsene le conseguenze. Al che rilancio questa idea, forse il più grave errore che noi possiamo fare in relazione a questa idea della relazione, appunto, della piazza, eccetera, è abdicare al problema di quali sono le conseguenze, quindi al senso di responsabilità, che mi sembra l'unica forma di pilastro etico che noi dobbiamo continuare a non erodere, come dire, del quale non dobbiamo sospettare, perché non guardare le conseguenze, fregarsene delle conseguenze, è in realtà quello che costituisce, per esempio, la maggior parte degli errori che accadono nella società. Anche io dico che, cioè, gli errori nella società, nella vita quotidiana esperita dai cittadini, per esempio dei centri urbani, sono tantissimi. Anche le cacche dei cani sono piccolissimi, insignificanti errori, che però veramente io credo che addirittura si potrebbe ipotizzare che tutta la nostra vita è fatta di, fondamentalmente, di errori, e che sono pochissime le cose così giuste e perfette che veramente funzionano fino in fondo.
A partire dal genoma, non dal
nostro... Questo è un tema molto, molto interessante, e che peraltro, appunto, io mi sono interessato recentemente di questo scienziato, di questo poeta che vuole inserire dentro il DNA di un batterio una sequenza di versi, dando una crittografia, diciamo, a un pezzo di DNA che vuole inserire dentro questo batterio, una crittografia che corrisponde a un verso, quindi ogni nucleotide corrisponde a un terzetto di lettere, le lettere combinate fra di loro compongono un verso di senso compiuto, e poi nel replicarsi all'interno del batterio si dovrebbe generare un altro verso di senso compiuto. Questa è un'esperienza che si chiama Xenotest Experiment, che ha fatto questo poeta che si chiama Christian Bock, ma che non è riuscito, devo dire.
La morte questo... dell'autore, cioè il testo che si autogenera.
Ci sono degli errori, ci sono delle...
Il discorso cellulare, esatto.
Non è riuscito in senso compiuto, no.
A produrre senso compiuto, o non è riuscito l'esperimento?
E no, perché è talmente complessa la replicazione del DNA che è molto... chiaramente se dai una crittografia vengono fuori delle parole, ma non vengono le parole che di senso compiuto, cioè...
il batterio non si
è incosciente. No, ma lui era, però, perché era interessante? Perché lui ha scoperto questo batterio che si chiama Radio Durance qualcosa, che è un batterio che è stato scoperto dagli americani durante gli anni 50, quando facevano gli esperimenti nucleari, che pare che sia il batterio più resistente sulla pianeta Terra, cioè che resisterebbe a tutte, diciamo, a milioni e milioni di chilotoni di bombe atomiche, cioè sarebbe, che probabilmente resisterebbe anche all'estinzione del genere umano sulla Terra e probabilmente anche all'esplosione del Sole. Questa è stata la... Allora, lui si è ossessionato con questo batterio.
Cocciuto proprio.
E cosa si dice di questo batterio? Lui dice, se io inserisco un mio verso dentro questo batterio, il mio verso resterà veramente, sarà immortale. Sì. E questo è il più grande errore che...
Sì, Foscogliano.
Sì, sì, però è interessante da un certo punto di vista. Comunque quello è un esempio di errore. Cioè...
Un biopotere.
Sì. Però ecco, io questo ci tengo invece a chiedere a che lui risponda alla prima domanda che ha fatto, cioè come questo tema dell'errore e del rischio ha...
Allora, c'è il rischio in relazione alla verità.
Sì.
Allora, noi facciamo un lavoro che non ha nulla a che vedere con la verità storica.
Certo.
Nulla. Il processo non è fatto... Certo che cerca di ricostruire la verità storica, ma il problema vero è fare in modo che le persone vengano giudicate in relazione agli atti. Non è che si può avere la pretesa di rientrare in quella stanza a vedere cosa è accaduto. Questo non è possibile. Allora, tutto quello, la garanzia del cittadino è quella che si giudichi nel modo migliore, sì, ma anche raccogliendo le carte necessarie. Per cui il vero processo è il confronto tra la storia e le carte. Non conta cosa dice, a noi non interessa cosa dice l'interessato.
Certo.
Non glielo chiedi, non lo dici, sì, può dirlo, ma insomma può anche accadere. Ma l'importante può anche stare zitto, perché il confronto è fra un'ipotesi di accusa e la sostenibilità di questa sulla base delle carte. Questa è la forma di garanzia che abbiamo noi e basta. Certo. Poi cosa è accaduto non interessa. Per cui può sembrare, come fai a difendere?
No, ma infatti non lo mettevo su un piano.
Nel senso che non è un problema.
Certo. Però per esempio la tecnologia appunto ci mette nelle condizioni, mette per esempio appunto, credo, faccio l'esempio di questo terribile video che è stato terribile per tanti motivi, video che è stato diffuso nella metropolitana di Roma di questo ragazzo che ha tirato un pugno alla cittadina rumena, che in effetti in quel caso, per esempio, in cui è così evidente, abbastanza evidente, diciamo, la dinamica dei fatti, è il margine di errore, diciamo, nell'accertamento della verità. Infatti pare che, diciamo, avevo letto per esempio l'avvocato che difendeva questo ragazzo, diceva: ma io non avrò moltissimo da fare, o forse sì, in realtà questo.
E beh sì, quello è uno dei rari casi in cui la verità storica viene riportata alla luce attraverso proprio la...
Quindi in qualche modo è vero che tutte, perché noi abbiamo passato gli ultimi 10 anni a dire che queste, le telecamere, il controllo eccetera, però per esempio questo è un caso in cui tutti queste telecamere, e mi sembra che sia una cosa che diventa sempre più evidente questo, cioè che molte di queste telecamere in effetti aiutano le indagini, questo
sì, no? Beh. Sì, sì. Ah, beh sì, da un punto, beh, ma è ovvio che una società ipercontrollata.
No, infatti sono molti.
È chiaro che una società ipercontrollata, ipermonitorata, iper tutto è una società più sicura, ma il problema, è che noi abbiamo, come sempre, una storia, ci sono due valori, uno è la libertà e uno è la sicurezza. Soddisfarli entrambi è impossibile, è un problema di gradazioni, e uno, come dire, predilige un cocktail fatto di percentuali diverse. C'è chi preferisce il 100% di sicurezza, c'è chi preferisce il 100% di libertà.
Aggiunge, mi sembra che il pubblico è molto caldo e vuole farvi delle domande e partecipare. Sto cercando di dare un ordine a questa cosa, gli interventi. Però volevo anche lasciarvi...
No, ma è la mia, era solo una constatazione, nel senso che diciamo che sono anni che sento parlare, cioè che evidentemente questo tema delle telecamere, non è che io sono a favore dell'ipercontrollo delle telecamere, sto solo dicendo che mi è sembrato, ma ripeto, questa è solo una sensazione che non ha, appunto, sulla quale non sono particolarmente preparato, ma mi sembra di percepire, leggendo ogni tanto i casi di cronaca, che sia un pochino aumentato il numero di situazioni, diciamo, criminose in cui queste telecamere di sorveglianza portano poi a fare, ma magari mi sbaglio, per cui non voglio entrare in non voglio entrare nella polemica ideologica su questo, perché evidentemente
posso dire soltanto una cosa veloce su questo, perché mi sembra che si ricollegava a quanto diceva il professore riguardo alle piazze. Cioè, la cosa secondo me più forte di quel caso è stato che è stata la videosorveglianza a bloccare mentre tutta la popolazione se ne andava. Cioè, allora forse sarebbe più bello che una società potesse investire per il futuro in un ritorno di un senso civico di una piazza, piuttosto che su dei meccanismi di videosorveglianza.
Questo è vero, però è vero che la videosorveglianza,
perché era la controprova,
però la videosorveglianza ha permesso di fare questo ragionamento, perché ha fatto vedere lo scandaloso atteggiamento dei,
sì. Io poi credo che quelle stesse persone che lì sono scappate perché erano in un non luogo. Quelle stesse persone in un'altra piazza si sarebbero, in un altro luogo che fosse un luogo e non un non luogo come quello lì, forse si fermavano, ecco. Non credo.
Parchi
altrimenti, ma altrimenti sono passati.
Infatti volevo fare una domanda su un presupposto di tutte queste cose che abbiamo detto, che magari è una cosa che tutti sanno, però non entra di rado a far parte delle funzioni con cui scegliamo cosa dire o cosa non dire, no? Ovvero che alla base di tante delle cose su cui noi diciamo che aumenta la sicurezza, in realtà ci sono anche tante piccole menzogne, no? Una storia brevissima: mi è capitato di lavorare per un grande operatore finanziario a livello globale per progettare un'intelligenza artificiale che calcolava il rischio di alcune transazioni, alcune tipologie di transazioni, e a un certo punto, con un grande operatore integratore di sistemi, insomma, quindi una cosa a livello globale, a un certo punto c'era un modello matematico, a un certo punto questo modello matematico presupponeva di controllare 1 milione di variabili, no, controllano solo 100.000 perché sennò si impallano i server. No? Quindi in realtà questa percezione della sicurezza in realtà è basata su una serie di menzogne, perché comunque l'economia è un'economia del debito, le case farmaceutiche in realtà non testano i farmaci, eccetera 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 eccetera, insomma, è già un glitch, è un loop che si morde la coda, cioè, è complicato questo discorso, è un po' una menzognetta, insomma,
sì sì, no, ma anche perché poi sono logiche di tentativo di raggiungere la sicurezza. Sono solo segnali, sono pezzetti, la pretesa di raggiungere la sicurezza come è impossibile. Insomma. Viene venduto come se si praticasse questa, però non.
Scusa, ti devo passare il microfono perché se no siamo in streaming.
Ho detto una cosa semplice, cioè ci chiedono sicurezza, ma perché sappiamo che siamo spacciati, ma in tutti i sensi, cioè prendiamo delle macchine che ci portano al suicidio, noi non avremo la pensione, cioè è normale, cioè io, e tra l'altro è incredibile che io non abbia pensione. Cioè,
allora, il problema non è se siamo sicuri o se non siamo sicuri, è decidere su quali problemi e su quali questioni vogliamo essere sicuri. Su questo non, come dire, diciamo, decidiamo noi, non decidono le persone che sono qua, quelli che votano, nessuno decide su questo. Decide questa misteriosa entità chiamata opinione pubblica, tutte robe che non esistono, opinione pubblica, sentire comune, tutte palle che si inventano alcune elite politico-intellettuali del paese, di tutti i paesi dell'Occidente, e sulle quali fanno campagne di stampa, casino. Questo è il problema. Allora, per esempio, sicurezza, benissimo, vogliamo tutti essere sicuri. Per esempio, perché alla signorina Penelope di Pixel, non come a tutte le altre signorine come lei che hanno quella, diciamo, età, non gli diamo la pensione? Questa non è sicurezza, questa è insicurezza. No, invece espelliamo tutti i Rom dal paese. È grottesco che in Italia e in Francia alcune decine di migliaia di persone, sì e no, forse neanche migliaia, rappresentino un problema di sicurezza, per cui il presidente della Francia, espelliamo i Rom, quest'altra specie di buffone che fa il presidente del consiglio qua, a tutti gli altri così, cioè questo è il problema. Allora, benissimo, sicurezza, cioè, va bene, lei ha detto una cosa giustissima, bilanciamento, diciamo, libertà, sicurezza, io sono più alla parte istintivamente, per storia eccetera, della ovviamente libertà, insomma, però ammetto qualche cosa, ma decidiamo su che cosa è utile, su che cosa è giusto, su cosa è plausibile, su cosa è morale, etico, perseguire la sicurezza o no? Questo è il problema.
Non è nostro compito, sapere. Comunque la discussione mi sembra che sia stata vivace e interessante.
Beh, la cosa dei Rom è un tipico esempio di errore, è un misto di errore percettivo, errore ideologico ed errore in tout court, non so come dire, perché
vaccate, vabbè.
Sì.
No, ma difatti, scusa, volevo fare solo una precisa. Noi continuiamo a usare la parola errore e accomuniamo sia comportamenti volontari che in comportamenti involontari.
Ah, certo,
noi nel nostro lessico distinguiamo l'errore che è colposo e cioè frutto di non volontarietà, invece dallo, come dire, dall'errore voluto, che si chiama in un altro modo.
Sì, anche il mistake è l'errore.
Il mistake
è diverso dall'errore, che invece è una tua responsabilità.
Certo.
E il mistake, cioè il prendere malamente una cosa, che invece è frutto di qualcosa che...
Nel senso che i rom non vanno via per sbaglio, ecco, c'è qualcuno che vuole fare.
Sì,
che
sì,
decide.
Sì, c'è qualcuno che ha interesse. Va bene, io ringrazio i nostri conferenzieri. E
grazie a voi. Grazie a voi.
Grazie di aver partecipato agli errori.